quando canto questi cantici, uno di questi cantici l'abbiamo cantato poc'anzi, mi ricorda sempre i primi giorni che cominciai a frequentare una chiesa evangelica, nel settembre del 73 a Foggia, e si cantava spesso questo canto, e ogni volta che lo cantiamo provo anche una certa emozione, perché ritorno indietro di oltre 43 anni, ancora giovanotto. È veramente stato molto molto emozionante. Ricordo come se fosse oggi, quando ascoltavo la parola di Dio con interesse. Non ero ancora un credente, mi convertì qualche mese dopo. Ricordo i fratelli che predicavano. Devo dire che oggi si studia, come dire, più dettagliatamente la parola di Dio. All'epoca si era molto più semplici, ma si era anche molto più efficaci. Cioè, chi parlava, anche una persona molto semplice, modesta, era poi una persona che viveva il Vangelo, una persona che si vedeva che amava il Signore. E mi fa riflettere, quando siamo davanti alla parola di Dio, il modo in cui ci apprestiamo, ci mettiamo all'ascolto. È una parola che, se ricevuta nel cuore con il giusto atteggiamento, può cambiare davvero la nostra vita. E credo che oggi più che mai abbiamo bisogno di un ascolto particolare. Sto scrivendo un libro, giovedì scorso vi ho detto un libro particolare. Questo libro ha come titolo La reazione dei figli all'insegnamento e al comportamento dei propri genitori. Quello che diceva Gino martedì, non ci siamo parlati, e mi sta facendo riflettere molto. Sto prendendo proprio, come dire, in considerazione, in visione, un po' tutte le famiglie dei credenti, e vedere il modo in cui i figli hanno risposto al messaggio. E oggi, mentre studiavo il capitolo 8 della prima lettera, del primo libro di Samuele, sono rimasto stupito per l'ennesima volta, ancora una volta, ancora di più, quando nel capitolo 8 questo popolo praticamente rifiuta la guida del Signore. Dice al popolo, dice a Samuele: noi vogliamo un re come tutti, come ce l'hanno tutti quanti gli altri. E il Signore dice: fai conoscere al popolo che cosa significa questa richiesta. E nonostante tutto quello che Dio fa conoscere, pensate fratelli, nonostante tutto quello che Dio fa conoscere, dice alla fine del suo messaggio: e quando grideranno a me, a motivo del re che si sono scelti, io non risponderò alla loro preghiera. C'è un messaggio minaccioso, solenne. E il popolo come risponde? Non ci interessa. Noi vogliamo un re come ce l'hanno tutte le nazioni. Leggiamo nel libro della Genesi dei figli che sarebbero nati da Ismaele. Come sono definiti dalla parola di Dio? Asini selvatici. A volte siamo proprio degli asini selvatici, è vero? Riceviamo bastonate, riceviamo messaggi, a volte situazioni difficili, però vogliamo essere noi i re della nostra vita. Vogliamo che il mondo ci guidi. Sono rimasto sorpreso. Nonostante tutto, questi hanno detto no. Noi vogliamo essere come tutti quanti gli altri. Ci interessa niente. E a volte, quando ascoltiamo la parola di Dio, e ovviamente faccio riferimento anche alla mia vita, siamo un po' così. Ascoltiamo, però diciamo non ci interessa. E nonostante il Signore fa conoscere le conseguenze, gli effetti di un atteggiamento così ostinato, a volte continuiamo nel nostro cammino. E mi faceva proprio riflettere, cominciata da Adamo, vedere un po', non proprio tutti presi in esame, ma alcuni personaggi della scrittura, nel vedere che degli uomini che non sono stati consacrati, che si sono comportati male, e hanno avuto dei figli consacrati e salvati. Degli uomini invece consacrati, alcuni, che hanno avuto dei figli ostinati. Samuele è stato un grande uomo di Dio, ma dice la scrittura: i suoi figli non sono stati come lui. Lo sto scrivendo per quei fratelli che piangono, lo sto scrivendo per quelle mamme che si stanno interrogando, si stanno chiedendo come mai succedono queste cose. Succedono perché la responsabilità alla fine, la responsabilità ultima, ce l'hanno i nostri figli. Certo, se siamo consacrati e si consacrano, troveranno la strada spianata, la strada buona, la strada giusta, ma alla fine l'ultima parola la devono dire loro. Abbiamo visto nel capitolo 18 qualcosa dell'Apocalisse e abbiamo ricordato che questa ultima parte che si conclude con il versetto 5 del capitolo 19 dell'Apocalisse, abbiamo ricordato che ha quattro parti principali. Abbiamo cercato di vedere un po' alcune di queste parti. Abbiamo ricordato ad esempio che nei primi tre versi c'è un angelo potente che parla, e questo angelo potente porta un messaggio di giudizio contro questa falsa chiesa, la grande Babilonia. Poi abbiamo notato nei versetti da 4 a 8, la seconda fase, e abbiamo visto che questo messaggio è rivolto ai credenti di allora, ai credenti che saranno nel contesto in cui viene scritto, ma anche ai credenti di oggi, perché ad esempio quando dice di uscire, popolo mio, dice a un certo punto, uscite popolo mio, non diventate complici, coinvolti nei suoi castighi. Ho pensato in questi giorni ad esempio alla festa cattolica di Natale. Chi è che l'ha inventata? L'ha inventata la grande Babilonia. È vero, la grande Babilonia si è inventata questa festa pagana, una festa che viene festeggiata a volte anche dai credenti, vergognosamente anche dai credenti. E abbiamo ricordato che per non rimanere intrappolati in queste cose bisogna uscire fuori. Non bisogna parlare, discutere, perché il mondo non ci capirà mai, i nostri parenti non ci capiranno, per loro vivono come dei ciechi che guidano altri ciechi, ma bisogna uscire fuori, e non bisogna essere complici, coinvolti, perché anche qui c'è una minaccia per i credenti. Non partecipate ai suoi castighi, perché ci sono anche dei giudizi di Dio, perché l'idolatria è uno dei peccati che distrugge la comunione con il Signore. Cioè c'è qualcosa che Dio odia in modo particolare, proprio l'idolatria. Ricordatevi di quello che è scritto in 1 Samuele 15:23. L'idolatria è come il peccato della divinazione, è l'occultismo. Vuol dire che questa persona, anche credente, è guidata dalle forze della malvagità. È uno spirito, un demone, che sta guidando, e molte volte abbiamo paura di dire la verità. E dimentichiamo che per la verità il Signore Gesù ha dato la sua vita. E noi abbiamo paura di dire questo non si fa, perché qualcuno ci parlerà contro, qualcuno ci metterà da parte. Ma come dice l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, se soffriamo per Cristo, beati voi. Beati i credenti che hanno il coraggio di soffrire per le cose del Signore. È incoraggiante davvero tutto questo. Poi abbiamo visto la terza parte, dal versetto 9 al versetto 19 del capitolo 18, e abbiamo visto che un po' tutto il mondo rimarrà stupito, angosciato, meravigliato, che questa falsa chiesa che durava da millenni a un certo punto viene distrutta. Abbiamo visto in un giorno, in un attimo, in un istante, proprio c'è proprio questa scadenza, siamo nel versetto 8, dice, perciò in uno stesso giorno, poi più avanti dice in un attimo, in un istante c'è questo giudizio. Non se l'aspettava nessuno. E le parole che troviamo qui di tutte queste persone sono il pianto, il cordoglio, la disperazione. Non avremmo mai pensato che un colosso così stabile come questa falsa chiesa, con la quale noi abbiamo collaborato, ci siamo arricchiti, eccetera, potesse crollare così. in un giorno solo, in un istante solo. Il giudizio arriverà, fratelli. Il giudizio arriva per la grande Babilonia, arriva anche per i credenti, perché prima Pietro 4 dice che il giudizio inizierà dalla casa di Dio. E se siamo a stento salvati noi, per la grazia del Signore, quale sarà il giudizio di quelli che avranno rifiutato la grazia? Dio è giusto. La quarta parte, quella che vogliamo trattare questa sera, e spero di farlo in maniera breve, la quarta parte che tratta la grande Babilonia è dal versetto 20 del capitolo 18 fino al versetto 5 del capitolo 19. Di che cosa tratta questa parte? Tratta dei festeggiamenti, della gioia che sarà nel cielo. Mentre sulla terra si consumerà il giudizio, mentre sulla terra questa falsa chiesa non avrà scampo, tutti grideranno, piangeranno, saranno sgomenti per quello che succederà, nel cielo ci sarà la gioia. È bellissimo questo, fratelli. E anche qui voglio farvi vedere quattro fasi importanti. Allora, prima di tutto, vediamo nel versetto 20 che questa gioia sarà nel cielo e sarà anche per i servitori di Dio. Cioè, non sarà una gioia soltanto per il Signore, per gli angeli, per tutto l'esercito celeste, ma sarà una gioia anche per tutti quelli che avranno servito il Signore. È vero, oggi soffriamo, vediamo nella nostra famiglia dei problemi, delle sofferenze, forse i nostri figli non si convertono, vediamo i nostri parenti che si comportano con noi in un certo modo, c'è della sofferenza al pensiero che questi vadano all'inferno per tutta l'eternità, c'è della sofferenza anche di altro genere, ma arriverà il giorno in cui nel cielo ci sarà la gioia. E guardate cosa dice il versetto 20. Rallegratevi, rallegrati, o cielo, per la sua rovina. O voi santi, apostoli e profeti, rallegratevi, perché Dio, giudicandola, vi ha reso giustizia. Che bello, fratelli. C'è gioia nel cielo. Rallegrati, o cielo, per la sua rovina. E poi dice, rallegrati anche tu, fratello. Tu che hai servito il Signore, tu che hai vissuto nella santificazione, che ti sei separato da questi peccati, che hai avuto il coraggio di vivere l'Evangelo nonostante le difficoltà, nonostante fosse davvero difficile. Mi disse tanti anni fa un credente, proprio a Foggia, mi disse: quando cammini nel mondo, stai attento, cammini con i piedi di piombo, perché il mondo nel quale noi camminiamo è governato dalle tenebre, è il mondo di Satana. È scritto in 1 Giovanni 5,19 che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Non c'è nulla in questo mondo che sarà salvato se non coloro che avranno creduto. Tutto sarà distrutto. E noi cosa facciamo? Ci facciamo i tesori sulla terra. Compriamo a destra, compriamo a sinistra, investiamo di qua, investiamo di là. Perché? Perché in qualche modo pensiamo di mettere radice qua. Ma in un istante sarà tutto finito, perché il Signore parla, e il Signore non parla giusto per parlare, minaccia per farci un po' di paura. Quando Dio parla, parla di realtà, e sono tutte realtà che alla fine sono verificabili anche nell'esperienza, e lo vediamo. Se studiamo con attenzione la parola di Dio e la viviamo nell'esperienza, noi vediamo che è proprio così. Quando Dio parla, non è per spaventarci nella speranza che qualcuno possa tirare sulla testa, ma è la realtà delle cose, perché Dio ci avvisa e ci avvisa solennemente. E mi piace quando dice qui alla fine: giudicandola vi ha reso giustizia. Sì, abbiamo letto giovedì scorso in Apocalisse 3:10 che arriverà il momento in cui il Signore farà anche mettere in, come dire, con la faccia a terra coloro che avranno disprezzato i servi di Dio. E dovranno dire, dovranno riscontrare, come è scritto in Apocalisse, che il Signore ha amato quelli che hanno servito. Lasciatemi aprire una piccola parentesi, perché molte volte, abbiamo ascoltato anche domenica mattina, molte volte noi pensiamo che Dio ama i credenti tutta la stessa maniera, ma non c'è niente di più falso. Non è vero che Dio ama i credenti tutto allo stesso modo. Non è vero. Provate a leggere il capitolo 14 di Giovanni e vedrete che Dio non ama tutto allo stesso modo. Dio ama quelli che mettono in pratica la sua parola. E li ama così tanto, dice il versetto da 21 a 23 di Giovanni 14, che Lui si manifesta loro, che non solo vive dentro di loro, ma vive anche vicino a loro, come ha fatto con Giuseppe. Dovunque Giuseppe è andato, qualunque problema egli ha attraversato, il Signore era sempre con lui. Perché? Perché Giuseppe obbediva alla voce del Signore. Togliamoci dalla testa che Dio ha un modo sommario di amare, un modo standard di amare. Non è vero. Dio ama tutti, è vero, ma c'è un amore che è generico, ma c'è un amore che è specifico, che Dio ha soltanto per quelli che mettono in pratica la parola di Dio. Quante scuse, quante giustificazioni, sono tutte buone. E non faccio in tempo a venire adesso all'evangelizzazione perché sono troppo ho tanti impegni, va bene, ma Dio lo sa, ma Dio lo sa. E c'è un amore che ci fa piangere dalla gioia, ci fa piangere anche dalla gioia anche quando stiamo soffrendo, quando tutto è buio. Ma questo è un amore soltanto per coloro che amano il Signore. Il Signore dice qui, giudicandola vi ha reso giustizia. Hanno parlato male di voi? Vi hanno calunniato? Hanno trovato delle giustificazioni assurde? Vi hanno fatto soffrire? State tranquilli, non fate le vostre vendette, perché arriverà il giorno che la farà il Signore. Questo è troppo bello, fratelli. È un grande incoraggiamento. Per questo sto scrivendo questo libro, per incoraggiare i miei fratelli. Non aspettatevi nulla, perché io vi dico che i figli hanno la capacità anche di calpestarvi e passare oltre, pure di mangiarsi il peccato. Non hanno paura di questo. Ma non lasciatevi intrappolare da queste cose. Servite il Signore, perché arriverà il giorno in cui il Dio vi benedirà. Questo è troppo bello per me, è di grande incoraggiamento, perché questo significa che non c'è nulla, nessun sistema, nessuna situazione, positiva o negativa che sia, che ci possa fermare e ci possa bloccare nell'amare il Signore. Lui si è dato completamente, ha dato la sua vita, fratelli, ha lasciato il cielo, ha lasciato la gloria, è stato sputato. E io mi fermo, perché? Perché mio nipote, perché mia figlia, perché mio figlio, perché mio fratello? Non esiste proprio. Guardare in alto al Signore, c'è stato letto domenica il Salmo 146, e ricorderete come inizia questo Salmo. Io loderò il Signore finché esisterò. E questo è troppo bello. Sono delle esperienze che si fanno che ci aiutano maggiormente ad essere forti nel Signore, non ad essere deboli, ad essere forti, perché in Proverbi 24:10 è scritto che se ci abbattiamo nel giorno dell'avversità vuol dire che la nostra forza è poca. È il termometro della nostra spiritualità. Quando tutte le cose vanno bene siamo tutti contenti. Quando invece arriva la prova si capisce chi siamo veramente. Allora, prima di tutto vediamo proprio la gioia nel cielo e nello stesso tempo vediamo la gioia dei credenti, dei santi, degli apostoli, dei profeti, di coloro che hanno servito Dio, perché Dio, giudicando la grande Babilonia, farà giustizia anche loro. E i motivi sono proprio questi, perché per questa Babilonia, questa grande Babilonia, leggiamo qua, la sua rovina sarà totale. Guardate cosa dice nel versetto 21. Poi un potente angelo sollevò una pietra grossa come una grande macina e la gettò nel mare dicendo: così con violenza sarà precipitata Babilonia, la grande città, e non sarà più trovata. Allora vuol dire che il giudizio di Dio sulla grande Babilonia sarà un giudizio violento. E fa questo esempio proprio questo paragone, come un grande masso si butta nel mare, così che precipita in maniera violenta, così finirà questa grande Babilonia. Non abbiate paura, fratelli, perché per tutte queste situazioni il Signore ha già decretato il suo giudizio e ha decretato la gioia nel cielo, in modo violento. La seconda fase che vediamo qui, vediamo una spiegazione dettagliata in cinque fasi principali della rovina totale di Babilonia. Dei versetti 22 e 24, che per brevità non leggiamo, ma che vediamo molto, molto velocemente. Vorrei farvi notare quante volte viene scritto qui, in te, in te, in te. Guardate, versetto 22, in te non si udrà più le armonie degli arpisti, né dei musicisti, né dei flautisti, né dei suonatori di tromba. In te non ci sarà più che cosa, fratelli? Non ci sarà più la gioia. L'atteggiamento festante, orgoglioso, prepotente di questa falsa chiesa non sarà più così. Gli arpisti, mi ha fatto riflettere, mi spiace che il tempo non ce l'ho a disposizione, ma mi ha fatto molte riflette, non ci saranno più gli arpisti. Quando ho letto questa frase, arpisti, cosa vi ricorda l'arpa? Saul. Davide e Saul. Come era conciato Saul? Era conciato molto male, eh? È vero. Lo spirito del Signore se n'era andato. Qual è stato il consiglio che gli hanno dato? Qual è il consiglio che danno oggi alle persone? Facciamo i concerti. Diamo qualcosa che possa far sentire bene le persone. È vero? Cerchiamo qualcosa che li possa far sentire bene. Così diamo ai nostri figli qualcosa che li porta lontani dal Vangelo, ma li fa sentire bene. Qualsiasi cosa. L'importante è che non si avvicinano alla realtà del Vangelo. Trovati qualcuno che suona bene all'arpa, gli hanno detto a Saul, e vedrai che questo spirito cattivo finirà. Sì, ha funzionato, funziona, come la gioia che puoi dare a tuo figlio perché lo stai incanalando nel mondo, ma quella gioia si tramuterà in lacrime. Non ci saranno più queste cose, non ci sarà più festa nella grande Babilonia. Guardate tutti gli anni, anche quest'anno, cantanti, i migliori cantanti italiani, stranieri, i migliori attori, saranno tutti lì a cantare per il capo della falsa chiesa. Ma un giorno ci sarà soltanto cordoglio, pianto, disperazione, perché c'è un tempo per ogni cosa, dice l'Ecclesiaste, è vero? C'è un tempo per ridere, ma ci sarà un tempo anche per piangere. Ed è così, fratelli. Guardate, non ci sarà in te, non si udranno più tutte queste cose festanti. Poi nella seconda fase, sempre nel versetto 22, leggiamo: né sarà più trovato in te artefice di qualunque arte, e non si udrà più in te rumore di macina. Ah, dove sono gli artisti più famosi? Dove hanno lavorato gli artisti più famosi? Nella grande Babilonia hanno lavorato. Siete mai stati agli uffizi di Firenze? Prego? Gli uffizi di Firenze. Noi siamo stati l'anno scorso, ci ha portato fratello Mimmo. La gente con la bocca aperta, mia moglie con la bocca aperta. Ma tu devi capire l'arte. Tutti idolatria. Avete notato? È tutta idolatria. Io sono uscito fuori disgustato. Sono tutte madonne, santi, tutti idolatria. Ma che grande arte. Tutto questo non ci sarà più. Tutta questa ricchezza, tutta questa pompa non ci sarà più. I migliori artisti, Cenacolo, altre cose, dove i migliori artisti hanno lavorato per la falsa chiesa, per la grande Babilonia, tutto questo non ci sarà più. È tutta idolatria, fratelli. Noi sgraniamo gli occhi. Sono stato 14 mesi a Roma come da non credente ho visitato parecchie basiliche, San Paolo, San Pietro, altre basiliche, si sgranano gli occhi, ma tutto questo è solo idolatria, è solo un modo per riempire gli occhi della gente perché non si renda conto che l'idolatria distrugge la comunione e il rapporto con Dio. E tutto questo lo fa Satana. Non c'è la parola, c'è tutto ciò che riempie gli occhi, l'apparenza, dietro alla quale c'è l'inganno. Un inganno ben architettato, in maniera fatta davvero veramente, veramente bene. Nella prima parte del versetto 23 dice: non ci sarà più luce in te. In te non brillerà più luce di lampada. Io non so di che lampada sta parlando Giovanni, ma sicuramente ai tempi di Giovanni non c'era l'elettricità, vero? Però sicuramente è una falsa luce. Questo è certo. In te non brillerà più quella luce che abbaglia e inganna le persone del mondo. Poi abbiamo nella seconda parte del versetto 23, guardate, dice a un certo punto in quarto luogo: e non si udrà più in te la voce di sposo e di sposa, perché i tuoi mercanti erano principi della terra e perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie. Non sarà celebrato più nessun matrimonio. È vero, quanti di noi, io no, ero già convertito, grazie al Signore, ma quanti di voi, quanti di noi, davanti a quell'altare, davanti all'idolatria, ci hanno sposato? Questo abuso che fanno, che fa questa grande Babilonia per attirare la gente. Bene, arriverà il giorno in cui la sposa non dirà più sì, lo voglio, e neanche lo sposo. Tutto questo non ci sarà più. Anche questo finirà. E poi in quinto luogo, versetto 24, in lei è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti quelli che sono stati uccisi sulla terra. Non toccheranno più i servi di Dio. La grande Babilonia non metterà più le mani addosso ai servi del Signore. Ha fatto di loro quello che ha voluto. Ha ingannato per tanti anni, ha ucciso i servi del Signore, i santi, ha fatto scorrere sangue a fiumi, ma quando sarà giudicata, tutto questo non lo farà più. E sapete cosa succederà, fratelli, quando lo studieremo nel capitolo 20, Dio volendo? Che tutto quello che il peccato ci ha fatto perdere, all'inizio della Genesi, cioè la vita e il regno, le troveremo insieme nel millennio. Vita e regno saranno nuovamente insieme per governare insieme al Signore Gesù e far conoscere alle nazioni che solo Dio è il vero Signore. Tutto questo non sarà più. Poi abbiamo nei versetti capitolo 19 versetto 1 a 4 abbiamo una grande gioia ancora nel cielo. Guardate come inizia questi versetti. Dopo queste cose udì nel cielo una gran voce come di una folla immensa che diceva: alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Una grande voce uscirà dal cielo e sarà così potente questa voce che viene paragonata ad una folla immensa. Non è una folla immensa, è una voce paragonata ad una folla immensa, una voce potente, una voce potente. E poi vediamo ancora che questa voce dice alleluia, cioè c'è proprio questo grido di gioia e di esultanza nel cielo. Perché tutto questo? Perché veritieri e giusti sono i giudizi di Dio. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato, ancora una volta, guardate fratelli, e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. Sì, continuo pure a fare così. Ma Dio è giusto. I giudizi di Dio sono giusti. Nel capitolo 2 della lettera ai Romani all'inizio viene parlato dei giudizi di Dio e dice che i giudizi di Dio non sono solo giusti, ma sono secondo verità. Perché Dio ce lo farà vedere. Allora queste sono tutte verità che devono rappresentare per noi un grande incoraggiamento. Non dobbiamo aver paura, fratelli. Non dobbiamo desistere nel servizio del Signore. Non importa se la maggior parte della Chiesa non serve il Signore. Non importa. E non importa se si viene anche giudicati come delle persone che non hanno niente da fare. Ricordo quando, anche in tempi passati, persone che giudicavano in un certo modo, loro erano bravi per la loro famiglia, invece gli altri non erano bravi. Non importa, fratelli. Quello che importa è che il giudizio di Dio sarà secondo verità. Perché tutte le giustificazioni che gli uomini portano non sono la verità. Sono delle giustificazioni fasulle, perché hanno bisogno di queste giustificazioni. Ma quando Dio giudicherà, abbiamo letto qui, i giudizi di Dio sono veritieri. Sono veritieri i giudizi di Dio. Sono giusti i giudizi di Dio. Non sono qualcosa di fantasioso. E il Signore farà vedere tutto questo. E quindi questi dicono alleluia. Alleluia perché? Perché abbiamo letto qui, perché la salvezza appartiene al nostro Dio, appartiene al Signore. E nel versetto 3 dissero una seconda volta, alleluia, il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Guardate adesso, fratelli. Allora i 24 anziani e le quattro creature viventi si prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono e dissero Amen, alleluia. Ancora una volta nell'Apocalisse troviamo le quattro creature viventi. Vi ricordate? Queste quattro creature viventi ricorrono nell'Apocalisse per 15 volte. E le troverete sempre in rapporto ai giudizi di Dio e all'adorazione. Sono gli angeli che stanno intorno e che caratterizzano, come dice il capitolo 4 dell'Apocalisse, che caratterizzano il trono di Dio, l'onniscienza del Signore. Tutto ruoterà intorno al trono di Dio. E queste quattro creature viventi, il Signore le userà fino alla fine dell'Apocalisse, sia per i giudizi e sia per l'adorazione. Ed è interessante qui vedere che sia le quattro creature viventi e anche i 24 anziani adorano il Signore. È molto bello questo. Chi sono questi 24 anziani? L'abbiamo studiato nel capitolo 4 ancora dell'Apocalisse. Rappresentano i credenti di tutti i tempi. 12 apostoli e le 12 tribù di Israele. Rappresentano tutti i credenti ebrei e tutti i credenti gentili che si sono convertiti al Signore. Tutti si prostreranno, adoreranno il Signore che siede sul trono e diranno Amen. Diranno, è proprio così, è proprio così il Signore. E lo diranno con esultanza, con gioia, è così il Signore. E si prostreranno ai suoi piedi. Dal trono venne una voce che diceva, lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Che bello invito, è vero? Con questo verso finisce la grande tribolazione. La grande tribolazione termina qui. E subito dopo, ma lo vedremo la prossima volta, e subito dopo ci sarà la Chiesa raggiante. Ci saranno le nozze dell'agnello. Le nozze dell'agnello non potranno essere celebrate fino al giorno in cui la falsa sposa, la falsa chiesa, la grande prostituta non sarà giudicata. il Signore spazzerà via quello che agli uomini è impossibile, e allora nel cielo si celebreranno le nozze dell'agnello. Finiremo, come dice 2 Corinzi 11:2, finiremo di essere fidanzati a Cristo e saremo invece la moglie del Signore Gesù. E con Lui scenderemo dal cielo per regnare, insieme al Signore Gesù. Allora io termino qui, Dio volendo diremo ancora qualcosa, non giovedì prossimo, ma l'altro, e parleremo delle nozze dell'agnello. Ho appositamente occupato meno tempo per dare spazio, perché fratello Gino alla fine vorrà dare qualche informazione alla Chiesa. Però portiamoci a casa questo messaggio. Coraggio, fratelli. Coraggio, fratello. Non lasciarti intrappolare da coloro che non servono il Signore, che pensano di essere più intelligenti di te. In realtà sono più stolti di te. Perché chi non serve il Signore vive come un pagano. La sua vita è simile a quella dei pagani. Non ha capito nulla. È una persona che vale poco. Perché il vero valore della vita cristiana è quando un uomo e una donna sono consacrati e servono il Signore. Perché quando non lo servono, sono diventati schiavi del peccato e del mondo e dei demoni che li guideranno. Che il Signore ci aiuti a portarci a casa questo messaggio. Come abbiamo ascoltato, fratello, abbiamo detto all'inizio, dipende come ascoltiamo il messaggio. Se l'abbiamo ascoltato con il cuore, con lo spirito, sicuramente il Signore ci ha detto qualcosa. A me ha detto qualcosa. E Dio sia benedetto. Amen. Amen.
Possiamo passare qualche minuto in preghiera?